tutti in classe.
C'è una vecchia domanda che ossessiona noi storici: la storia è un'arte o è una scienza? La battaglia di Pastrengo è la prima vera battaglia della guerra. 14.000 piemontesi contro 8.000 austriaci. Gli austriaci dopo un po' cedono.
Per secoli l'impero romano ha avuto delle strutture amministrative capaci di accogliere, mettere al lavoro e lentamente integrare barbari che venivano dal nord.
Il 15 maggio a Napoli si riunisce il Parlamento. La città sta per insorgere, poi viene tranquillizzata. Alla fine, oddio, di orrenda attualità questa cosa, lo Ius Primae Noctis è una presenza abbastanza regolare quando si parla di Medioevo. Il suo maestro è un importante storico di allora, Pasquale Villari. Gli insegna che la storia è una roba viva, non è una roba morta, che la storia è contatto fra il passato e il presente e soprattutto, dice ancora Salvemini, ci insegnava a non essere mummie, a essere uomini.
Un codice di umanità, una bussola civile e una mappa per orientarsi in epoche lontane e nel tempo presente. Ora che la storia è rientrata a pieno titolo dentro l'esame di maturità, dopo mesi di appelli e dibattiti, una domanda bisogna porsela. Come farla entrare anche nella testa, nel cuore, nella pancia dei più giovani? Buongiorno, bentornati a Tutti in Classe da Paola Guarnieri. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949 il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it il sito dove riascoltare o scaricare il podcast delle puntate, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, la mail se volete scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Dunque, una risposta alla domanda che ci siamo posti in apertura ce l'abbiamo già. Ve ne abbiamo dato un assaggio nella copertina che ha messo insieme stralci di lezioni del professor Alessandro Barbero, che io saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Esperto, competente e titolato anche come uno storico e docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale. Ha scritto una trentina di libri, sempre argomento storico. Cosa meno usuale e anche celebre sul web, su internet, come fosse uno youtuber. Io ho contato 7 pagine aperte dai suoi fan, 3 su Facebook, 3 su Instagram. Ne cito qualche titolo: Le invasioni barberiche, Alessandro Barbero, noi ti siamo vassalli. Anche se anagraficamente mette insieme almeno 2 di youtuber. Lei però viene applaudito anche dal vivo, gli eventi dove viene invitato da diversi anni, è molto seguito, perché lei, Barbero, arriva, racconta le guerre d'indipendenza, l'invasione dei barbari, la vita di Cavour, di Costantino, di Napoleone. Il pubblico ascolta rapito, tanto che poi le sue lezioni pubbliche finiscono a sua insaputa su internet. Secondo lei perché?
Secondo me perché? Bella domanda. Perché sono bravissimo? No, scherzo. Allora, il punto è questo. Io intanto faccio delle lunghe lezioni. Una delle cose che stupiscono poi le persone che vanno a vedere è che queste cose così seguite su YouTube durano un'ora e mezza. Sembra tutto il contrario della tendenza attuale, no? E invece per la storia ci vuole quello. Perché per la storia, se hai del tempo, ci puoi mettere dentro i dettagli, ci puoi mettere dentro le frasi, puoi leggere le parole degli uomini di allora, far sentire la loro voce, puoi far vedere che erano uomini e donne, appunto, i protagonisti della storia e non personaggi di cartapesta. Quindi una cosa è questa, il tempo.
Il problema è che poi all'interno di un festival, di una lezione, si ha molto più tempo e il problema è, tornando invece ai banchi di scuola, mettere insieme questa complessità, questa ricchezza di dettagli che poi rende anche più interessante gli episodi, i processi, gli eventi, le guerre, dentro un tempo che è quello delle ore scolastiche, che è sempre molto, molto ristretto, rubato, risicato. L'ora, la storia nella scuola secondaria superiore mediamente occupa 2 ore a settimana. Come fare?
E infatti non si può, infatti è drammaticamente poco, era poco anche prima. In altre parole, io ho paura che la ricetta per rendere la storia veramente, appunto, viva e appassionante faccia pugni con le dimensioni enormi del programma scolastico e con le dimensioni risicate invece degli orari. Certo, averli ridotti, come è stato fatto qualche anno fa, non ha migliorato le cose. Ecco, siccome attualmente pare che si voglia dare qualche segnale invece in positivo, forse tornare ad aumentare un po' le ore di storia permetterebbe a qualche insegnante che ci riesce facendo i miracoli di fare anche qualche lezione in cui ai ragazzi dai il senso, appunto, di quanto può essere appassionante la storia.
Il suo pubblico e la sua platea normalmente sono gli studenti universitari, però lei qualche volta nella scuola ci è dell'obbligo, diciamo così, ci è entrato. Che impressioni ha avuto e come se l'è cavata, come ha gestito il suo tempo?
Ma io devo dire che ho avuto sempre un'impressione straordinariamente positiva. Intanto ho trovato in tutte le scuole in cui sono andato, al nord o al sud, lo stesso humus, lo stesso atteggiamento. Gli insegnanti si assomigliano in tutta Italia, gli insegnanti appassionati, e gli studenti si assomigliano in tutta Italia, secondo me. Ed è tipico che gli insegnanti all'inizio mi dicono, sa, speriamo che siano bravi, e poi invece i ragazzi sono straordinariamente capaci di seguire discorsi anche complessi, se riesce a parlare guardandoli in faccia. Ecco, a me sembra che la scuola sia davvero oggi una ricchezza un po' misconosciuta dell'Italia. Poi è vero che io conosco le scuole che mi invitano, cioè conosco le scuole che hanno degli insegnanti che si sbattono per far venire da fuori anche delle testimonianze, per ampliare le esperienze dei loro ragazzi, e forse le scuole non saranno tutte così.
Invece degli studenti universitari con cui lei ha a che fare quotidianamente, che impressione ha? Arrivano dalla scuola, la storia la conoscono, e che opinione ne hanno? Anche se poi l'hanno scelta come carriera, quindi è già un punto in più, diciamo.
Sì, ecco, appunto, noi all'università abbiamo comunque degli studenti che bene o male hanno deciso di seguire il tuo corso, o comunque hanno deciso di venire a lezione, perché poi si può anche preparare un esame, lo abbiamo fatto tutti, preparare qualche esame senza seguire. Quindi non ho il problema, diciamo così, di legittimare quello che faccio davanti a loro, invece è un problema che un insegnante di scuola ha tutti i giorni. Dopodiché i ragazzi che vengono a scuola sono estremamente interessati in generale, se riesci a far scattare qualche cosa, non sanno assolutamente niente, però ecco, questo bisogna rassegnarsi all'idea che quello che si è imparato a scuola in termini di nozioni sparisce. Io ho l'impressione che anche noi, anche 40 anni fa, dimenticavamo quello che insegna, che imparavamo a scuola, lo dimenticavamo abbastanza in fretta. Però certamente il compito della scuola non è tanto di imbottirgli la testa di informazioni che poi appunto evaporano, quanto di aprirgliela la testa, ecco, di insegnargli a pensare. E lì vedi la differenza, quando esamini degli studenti ti accorgi da che tipo di scuola sono venuti e se sono venuti da scuole che gli hanno insegnato appunto a pensare.
Il filo conduttore è sempre quello. Io nel frattempo do il benvenuto, perché mi ha raggiunto in studio accanto a me un altro storico, docente di storia, anche se qui parliamo di storia moderna. Lei, professor Barbero, insegna storia medievale, come dicevamo in apertura, e do il benvenuto a Manfredi Merluzzi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Insegna storia moderna all'Università Roma III, dove dirige il Dipartimento di Studi Umanistici, e dove all'inizio di marzo partirà un corso di storia dedicato però agli studenti di facoltà scientifiche. Noi ci fermiamo per una breve pausa musicale e poi vi spieghiamo com'è e come funziona e perché.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Memories. 7:48, tutti in classe, Radio 1. Noi stiamo parlando di storia, lo stiamo facendo con due grandi storici famosi in aula e anche fuori l'aula. Soprattutto questo vale per il professor Barbero, che ci ha accompagnato fin qua, Alessandro Barbero, per spiegarci a suo modo come si racconta, come si insegna, ma forse il trucco è questo, raccontarla la storia mentre la si insegna. Un ascoltatore, professor Barbero, ci scrive: il professore un grandissimo conosciuto grazie a Superquark, Piero Angela, insostituibile, complimenti. Un altro ci scrive: la storia è funzionale strettamente con la realtà. Mark Bloch, che è uno dei suoi storici preferiti, professore, dice: comprendere il passato per conoscere il presente. Insomma, è un po' quello, la canzone che abbiamo appena ascoltato dei Maroon 5, Memories, un po' ce lo suggeriva anche, memorie, come la memoria che si riaccende grazie anche alla storia, passato e presente che si mettono insieme in continuazione e che mettono insieme anche argomenti magari diversi, come l'ho annunciato prima della musica, come stanno facendo, come faranno tra breve l'Università Roma 3 gli studenti che prenderanno parte al corso ideato anche dal professor Manfredi Merluzzi, che qui accanto a me, dicevamo, un corso di storia a frequenza obbligatoria per gli studenti delle facoltà scientifiche, ingegneria, matematica, fisica. Come mai, professore, questa scelta?
Perché, come ha ricordato il professor Barbero, la storia aiuta a essere uomini, aiuta a essere cittadini, aiuta ad avere una consapevolezza del presente, e noi vogliamo che i nostri laureati, che siano giuristi, ingegneri, chimici, biologi, sappiano da dove vengono e abbiano degli elementi per poter immaginare dove vogliono andare. Una società complessa ha bisogno di consapevolezza e la diacronia che la storia offre aiuta a risolvere i problemi.
Come si fa a mettere insieme per uno studente, nel curriculum di uno studente che fino a quel momento ha avuto a che fare con delle equazioni, con delle formule matematiche, con dei codici, improvvisamente si parla di storia, come si fa?
Si cerca di essere come il professor Barbero, cioè di essere capaci di spiegare la complessità in termini semplici, con lezioni che non sono specialistiche, perché ovviamente il background, come è stato ricordato, non è sempre quello di un'alta formazione provenendo dalla scuola, possono essere di provenienze differenti, e collegandoci alle problematiche dell'oggi.
Ed è questo una delle, insomma, delle cose che viene fuori anche dagli studenti che noi abbiamo interrogato su queste domande, su questo tema, su questa materia. Vi facciamo sentire un po' di vocali e poi li commentiamo insieme.
Lo studio della storia ha cominciato a interessarmi da quest'anno, quando è cominciato il triennio del liceo classico, quindi lo studio è cambiato da nozionismo a cercare di capire tutti quelli che sono stati i processi, le cause e le conseguenze di ciò che è accaduto nella storia, per capire anche quello che sta accadendo adesso. Secondo me la storia dovrebbe essere studiata così, cioè un lungo processo che ci insegna qualcosa per non ripetere gli stessi errori, con ragionamento e non semplicemente imparando due date.
Storia secondo me è una materia importante, tuttavia andrebbe focalizzato lo studio della storia contemporanea, che spesso è trascurato.
Secondo me questa materia dovrebbe essere ancora più usata e più interessante per i ragazzi.
Federico, frequento il terzo liceo scientifico. Storia è la mia materia preferita. Mi piace come viene insegnata in Italia, ma preferirei che fosse insegnata con l'aggiunta di educazione civica.
Ciao, sono Aurora, ho 20 anni. Nel mio percorso scolastico non ho mai avuto modo di studiare benissimo la storia e questo è un mio rimpianto, perché se tornassi indietro la studierei meglio, perché ritengo che la storia sia importante, perché quello che c'è stato nel passato ci fa capire come siamo arrivati nel presente.
Una materia discorsiva come la storia dovrebbe favorire maggiore interazione tra gli studenti e la disciplina. L'inserimento di dibattiti all'interno della lezione potrebbe senz'altro giovare all'apprendimento e all'interesse di noi studenti.
Professor Merluzzi, qualcuno tra i ragazzi sollecitava il fatto di occuparsi magari anche di cose più recenti, di fatti più recenti, e di legarli magari anche all'educazione fisica e all'educazione civica. Un ascoltatore ci scrive: sarebbe opportuno nella storia parlare degli ultimi 70 anni, o ancora la storia viene considerata noiosa dagli alunni perché i docenti sono impreparati, molti di loro la insegnano senza aver sostenuto neppure un esame disciplinare all'università, per la maggior parte assegnano le pagine da studiare senza neppure sfiorare in classe l'argomento. Tra l'altro voi a Roma 3 avete anche un master di comunicazione storica, che è un aspetto è diventato imprescindibile dalla figura dello storico, vero?
Sì, assolutamente. Allora, i ragazzi mi sembra che abbiano segnalato dei problemi che noi all'università riscontriamo. Difatti il titolo del corso è Uno sguardo rivolto al futuro, comprendere la storia, e il nostro motto scherzoso, proprio ispirato dagli studenti, è per portarvi dove non siete mai arrivati, nel senso che molto spesso il Novecento è un secolo disilluso, non compiuto, non studiato completamente a storia. Il problema non è il Novecento, il problema è dare una diacronia, una profondità. Quindi noi parleremo di migrazioni, di crisi della democrazia, di geopolitica, delle risorse internazionali, e a seconda degli argomenti daremo una profondità storica per capire come quello che succede oggi in realtà non è un fatto episodico, ma è un processo che è iniziato nel passato. E questo è la storia, lo strumento che la storia ci offre per comprendere pienamente il presente. Il nostro master invece nasce su suggestione degli studenti. I laureati in storia hanno bisogno di fare anche altre professioni, non soltanto lo storico, perché gli storici ci sono, ma sono troppi, e quindi comunicare la storia è qualcosa che la società ci chiede.
E infatti provane il ruolo, la fama del professor Barbero. Professore, il suo ambito di interesse sono il Medioevo e le guerre, diciamo così. Come le riporta poi all'attualità nei suoi tanti discorsi? Qual è il punto in comune fondamentale, secondo lei?
Ma in realtà il punto comune è che la storia è tutta altrettanto istruttiva e ci aiuta a capire il mondo di oggi, anche se parliamo di una storia lontanissima. Poi, ben inteso, è sacrosanta la richiesta di riuscire a fare a scuola il Novecento, e in un paese come l'Italia, che si spacca ancora oggi su fascismo, resistenza e magari anche sull'Unità d'Italia, ecco, riuscire a fare bene la storia contemporanea sarebbe fondamentale, ma lì non è che non ci sia la buona volontà, è semplicemente il problema appunto di programmi troppo lunghi e troppo poche ore di lezione. Dopodiché però la storia, come dire, è il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto su questa terra da quando sono apparsi, fondamentalmente, di tutte le cose grandiose e di tutte le cose tremende che hanno fatto. E quindi in realtà la storia ci insegna a imparare chi siamo e a prevedere un minimo, è uno degli strumenti che ci insegnano a prevedere come si comportano gli esseri umani. Quindi appunto il segreto è che anche studiare come funzionava una famiglia del Medioevo ci aiuta a capire qualcosa di più dell'oggi.
E magari anche a comprendere un po' di punti di vista la storia, quanti punti di vista ha, ci scrive un'ascoltatrice, l'Unità d'Italia è uguale vista da un piemontese o da un campano. Io vi chiudo con questa domanda, ringrazio la squadra, do la linea al GR1 delle 8, conduce Enrica Belli. Grazie ai nostri ospiti, da Paola Guarnieri, buon lunedì.